ben ritrovato a Riccardo Cucchi.
Buonasera, buonasera, grazie dell'invito, un saluto a te naturalmente a tutti i radioascoltatori.
Come stai, buonasera, Rick? Come stai?
Bene, bene, tutto molto bene, grazie.
Allora, Rick, sicuramente stai meglio della nostra nazionale. Ti chiedo una domanda che cerco di racchiudere un po' di tutto. Intanto una tua idea su questa disfatta e poi se secondo te è giusto che restino ai loro posti sia Gravina che Spalletti.
Ma innanzitutto credo che ci sia un rischio, lo dico con molta serenità, anche se uso parole forti, ci sia un rischio della suefazione al fallimento. Mi spiego, dopo due mancate qualificazioni al Mondiale, dopo questo europeo sicuramente molto complicato e deludente, dopo una serie di risultati sinceramente tristi da un punto di vista sportivo, che nessuno si assuma una responsabilità chiara, limpida, che si prenda una responsabilità, secondo me è un sintomo pericoloso, come se ormai appunto ci fossimo abituati alla sconfitta che il nostro movimento calcistico sta subendo continuamente. Questo secondo me è un grande rischio, è un grande rischio perché vuol dire che alla fine non siamo più convinti davvero di poter recuperare terreno. Diciamo che la sconfitta diventa, la delusione sportiva diventa, diciamo, la condizione normale per il calcio italiano. Sarebbe molto grave se fosse così. Per quanto riguarda la squadra azzurra, io sono convinto che questa squadra sia probabilmente una delle peggiori squadre mai comparse sulla scena con la maglia azzurra. Ma il problema non è dei ragazzi che sono entrati in campo, sono secondo me figli di una generazione di calciatori, quella italiana, che denota in maniera molto chiara l'assenza di talento. Sapete, 18 anni fa su quel campo di Berlino avevo la fortuna di essere al microfono e di raccontare quella finale, Italia-Francia, con il gol di Grosso, il calcio di rigore che ci fece esultare tutti. Sapete, in quella squadra, 18 anni fa, non c'è bisogno che lo ricordi, ma lo faccio soltanto per rinfrescare un po' la memoria di tutti, in quella squadra giocavano i Del Piero, i Totti, i Pirlo, i Cannavaro, i Buffon, i Nesta. Parliamo di talento, talento assoluto. 18 anni dopo questo talento è scomparso. Cos'è successo al talento italiano nel calcio? E questa è la domanda che dovremmo farci. Dovremmo farcela noi, ma credo dovrebbero farsela per primi i dirigenti dello sport e del calcio italiano.
Riccardo, buonasera, Stefano Discredi.
Ciao, ciao Stefano.
Io ti volevo chiedere una cosa. A differenza di tante volte quando poi l'Italia magari falliva l'appuntamento finale, si diceva adesso bisogna rifondare, bisogna puntare sui giovani e ripartire perché bisogna svecchiare la squadra. Se andiamo a vedere invece la formazione che è stata eliminata ai quarti dalla Svizzera, cioè questa squadra
agli ottavi,
agli ottavi dalla Svizzera, questa squadra è anche relativamente giovane, cioè di anziani in squadra over 30 ce ne stavano un paio, il resto sono tutti giovani, cioè se questo è il futuro, cioè cosa ci aspetta? Questa è la domanda un po' diciamo criptica, no? Nel senso un po' spaventata, Riccardo, cioè nel senso è giovane questa Italia, eppure io non è che vedo questo grande futuro, torto Donnarumma o pochi altri.
No, ma fate una giustificazione, diciamo una spiegazione che non convince neanche me, perché tutto possiamo dire di questa squadra a meno che fosse una squadra vecchia, assolutamente no. Certo, c'è una cosa sulla quale forse bisognerebbe porre maggiore attenzione. Dietro a questi ragazzi che hanno così deluso, che hanno deluso agli europei, ci sono altre formazioni, under 19, under 20, under 17, lo sapete anche voi, che hanno già vinto, stanno vincendo i campionati europei, e c'è all'orizzonte un gruppo di ragazzini, appunto questi di cui stiamo parlando, che probabilmente potrebbero, spero, consentire una svolta tecnica al nostro calcio. Io me lo auguro. Ecco, io credo che ci vorrebbero due cose, soprattutto nel prossimo futuro. Innanzitutto, maggiore coraggio anche nel campionato, dunque anche da parte del club nei confronti dei giovani. Io sono molto felice di vedere la Spagna che è stata capace di portare, per esempio, i due esterni della Spagna, uno a 21 anni, quello di sinistra, Nico Williams, e l'altro, Yamal, ne ha 16, ne compirà 17 da pochi giorni. E tra l'altro sapete che in Spagna, prendo per esempio il Barcellona, che ha giocato in Champions quest'anno con tre ragazzini sotto i 20 anni. Ecco, come vedete, altrove c'è il coraggio di mettere in campo ragazzi che abbiano qualità indipendentemente dalla loro età. In Italia c'è molta fatica, dobbiamo dirlo, questo non è un paese per giovani. E purtroppo direi, aggiungerei, allargando un po' l'orizzonte, non soltanto i termini sportivi. Ma c'è un altro elemento, secondo me, molto importante sul quale bisognerebbe riflettere. Io credo che il nostro calcio, soprattutto quando si tratta di preparare i più giovani, ha rinunciato da molto tempo, troppo tempo, a privilegiare la tecnica. Si privilegia la tattica, si privilegia la fisicità. Io invece credo che sia necessario, ma veramente necessario, tornare alla tecnica, perché il calcio è uno sport tecnico, al quale poi naturalmente può raggiungere anche altre componenti. Ma se non si ha la capacità di stoppare un pallone o di fare un passaggio a 10 metri, beh, non si può giocare a calcio, perlomeno non si può giocare ad alti livelli. Io credo che non siano nati, non è vero che non siano nati talenti in questi 18 anni, probabilmente non siamo stati capaci di allevarli, di coltivarli. Sapete, non so se avete in mente questo dato, ve lo fornisco, anche questo è un dato di riflessione. Sapete quante scuole calcio ci sono in Italia?
No.
7.200 scuole calcio. Sapete quante sono le scuole medie in Italia, statali? 8.000. Quindi abbiamo una quantità abnorme di scuole calcio. Io mi domando, in queste scuole calcio, tra l'altro tutte a pagamento, anche questo è un altro elemento di grande riflessione, i bambini devono pagare per giocare oggi. Questa privatizzazione del calcio è qualcosa che a me personalmente inorridisce in termini culturali. Ma cosa si fa in queste scuole calcio? Si insegna ai ragazzini la tecnica? E soprattutto, visto che ormai per giocare a calcio devi pagare, quante fasce di giovani, di ragazzini, di famiglie meno abbienti che magari avrebbero talento sono completamente tagliati fuori?
Bella domanda, caro Riccardo. Passiamo alla Juventus. Allora, non ti ho sentito da quando Thiago Motta è stato ufficializzato, quindi voglio un tuo giudizio su questo arrivo di Thiago Motta e, siccome c'è stato anche il primo colpo di mercato, Douglas Luiz, un parere anche su questo.
Beh, sono curioso sinceramente, credo siano curiosi tutti i tifosi bianconeri, perché Thiago Motta ha fatto molto molto bene con il Bologna, ma sappiamo naturalmente che questa per lui rappresenta una vera e propria prova di maturità, perché è colto con tutto il rispetto di allenare il Bologna, facendo peraltro molto bene, riportando il Bologna tra le grandi, riportando il Bologna in Champions League. Un conto è arrivare ad uno Juventus che per troppo tempo è stata lontana dai grandi traguardi e che ha bisogno di ripartire e tornare ad essere la squadra che vince. E quindi è una grande responsabilità. Si potrebbe aprire un nuovo ciclo, ma certamente Thiago deve essere capace di reggere non soltanto il peso della responsabilità di essere l'allenatore della Juventus, ma anche dimostrare di essere davvero un allenatore in grado di cambiare il passo, di innovare e di rendere sul campo quello che è riuscito a rendere con il Bologna, ma questa volta con la Juventus. Quindi grande curiosità e grande sfida, tra l'altro, nei confronti di questo allenatore, di questo bel calciatore, oggi allenatore, però credo che abbia un compito molto difficile.
E Douglas Costa, Douglas Luiz?
Mi sembra un buon acquisto. Io credo, adesso non so bene quali siano le coordinate del mercato bianconero, mi pare che si vada verso, almeno questo mi sembra di leggere tra le righe, l'intenzione sia quella di andare ad un profondo rinnovamento, perché si parla anche di alcuni giocatori che sono in uscita. Quindi ecco, rinnovare. Io credo che sia davvero molto importante per Thiago Motta, lo era o lo sarebbe stato anche per Allegri, che è stato secondo me trattato fin troppo male rispetto a quello che ha fatto per la Juventus e i risultati che ha ottenuto, malgrado una squadra, diciamo la verità, molto modesta a disposizione. Ecco, io credo che la Juventus abbia bisogno davvero, questo sì, di rifondare il centrocampo, un centrocampo di qualità, quello che non ha avuto Allegri a disposizione.
Riccardo, cosa ne pensi della questione next gen della Juventus? Cioè, nel senso che alla fine sta lanciando tantissimi giovani molto promettenti, ovviamente Yıldız nel gioiellino, e poi alla fine questi ragazzi, che si ricollega un po' al discorso che dicevi tu prima, non vengono poi effettivamente lanciati fino in fondo in prima squadra, ma vengono utilizzati per operazioni di mercato, per andare a prendere 25-26 anni. Cioè, perché in Italia esiste questa mentalità che non si va fino in fondo, modello Ajax, modello Barcellona, di dire ok, saltranno la Juve, Sule, Yıldız davanti, in difesa Bremer, Huijsen, perché si punta comunque su giocatori già pronti e si sacrificano dei giovani che, a detta di molti, anche perché poi vengono valutati nelle cessioni cifre importanti, anche se andiamo a vedere la cessione stessa a Douglas Luiz, comunque Ealing Junior quasi scadenza 14, Barenechea 8 milioni di euro, ha fatto comunque una stagione al Frosinone, non è... Cioè, perché secondo te c'è questa mentalità? È una questione proprio di sostentamento, perché sennò altrimenti i bilanci non reggono, o proprio perché in Italia comunque fino a che non fai 2-3 anni cioè di Gavetta, non sei, no, no, per il mondo non sei pronto.
Ma io temo più la seconda ipotesi, purtroppo, perché non c'è coraggio, lo dicevo prima, questo è un paese calcisticamente non adatto ai giovani, un paese che non sembra amare i giovani, e mi spiace tantissimo, perché ci sono nella storia del calcio italiano tanti esempi di calciatori lanciati, penso a Rivera, ne cito uno, ma ne potrei citare tanti, che a 16 anni era già lì in campo con la maglia del Milan, e sappiamo quante pagine meravigliose ha scritto per il Milan e per la nazionale. Bisogna avere il coraggio, quando si ha un ragazzino di talento, di tenerlo lì, di farlo crescere con la maglia della società, farlo giocare, dargli fiducia. È vero un'altra cosa, dobbiamo dircelo, in Italia c'è una cultura troppo legata al risultato, diciamoci la verità. Quindi se tu anche giochi bene ma non vinci, cominciano gli strali di accusa nei confronti dei tecnici, nei confronti della società, si comincia a far traballare le panchine, quindi un allenatore non è incoraggiato da questo punto di vista. Se ci fosse come in Spagna invece un atteggiamento diverso, in Spagna lo sapete probabilmente meglio di me, in Spagna si applaude una squadra che gioca bene anche se perde, si interessano i tifosi del calcio spagnolo a vedere il bel gioco, è quello che attrae tutti gli abbonati che vanno al Bernabéu o a Santiago Bernabéu o al Camp Nou. Da noi invece purtroppo c'è più conto i risultati, e questo sicuramente non incoraggia gli allenatori. Non vorrei ricordare male, aiutatemi voi che siete molto più esperti di Juventus che la vivete da vicino, ma mi pare di ricordare una frase in una conferenza stampa di Allegri che disse: io non sono pagato per lanciare i giovani. Non ricordo se dico con esattezza, se riferisco con esattezza a questa frase, ma secondo me, se ricordo bene, questa frase esemplifica in maniera chiara quella che è la cultura, ma non della Juventus, del calcio italiano. Si deve entrare in campo con squadre già pronte a vincere, questo significa sacrificare molto spesso i giovani.
Non c'è dubbio. Sempre a proposito di mercato, altri due obiettivi concreti, quasi diciamo così primari se vogliamo, della Juventus sono Cup Mainers e Calafiori, che conosciamo molto bene. Uno con l'Atalanta ha giocato, è ancora dell'Atalanta, e l'altro ovviamente con il Bologna di Thiago Motta. Secondo te farebbero fare un salto importante, cioè sarebbero due acquisti ottimi per, diciamo così, riportare la Juventus a certi livelli e poter magari competere per lo scudetto?
Ma secondo me sì, soprattutto con Meyers, l'abbiamo visto nell'Atalanta, un giocatore che io amo moltissimo, mi piace moltissimo, un giocatore di grande spessore, di grande quantità e anche di qualità tecnica, quindi io credo che potrebbe essere un bel punto di partenza per la Juventus. Non c'è molto in giro, diciamoci la verità, i calciatori veri, quelli forti, quelli che possono fare davvero cambiare il destino di una formazione sono molto cari, e quindi il nostro calcio, lo sapete, viaggia con un debito molto forte, complessivo, di oltre 5 miliardi e mezzo, certamente lo sapete, è distribuito in modo diverso club per club, alcuni club sono più indebitati di altri sono più virtuosi, lo sappiamo perfettamente, ma c'è certamente una carenza di denaro, una carenza di liquidità, una carenza di proprietà che siamo pronti a spendere. Sappiamo che purtroppo il mercato del calcio per quanto riguarda i giocatori è cresciuto tantissimo, esponenzialmente. Quindi è chiaro che dobbiamo anche fare i conti con il realismo che dovrà accompagnare e guidare la dirigenza bianconera. Ma sapete, Giuntoli è uno bravo, Giuntoli è uno che ha dimostrato nella sua carriera di saper fare i conti bene, non soltanto economicamente, ma di saper anche scegliere in base a quello che ha il budget, che ha a disposizione, capace anche di scegliere giocatori importanti. E quindi gli darei fiducia, sono fiducioso, e vediamo anche le mosse che faranno le altre, perché ci sono squadre in questo momento che hanno lo stesso problema di tornare ad essere competitive, e dobbiamo capire come potranno operare sul mercato.
Riccardo, se dovessi far un podio, diciamo, di partenza adesso, una griglia di partenza del campionato italiano in questo momento, secondo te quale sarebbe?
Urca, che domanda.
Non
abbiamo neanche gli organici ancora.
Così.
È un po' complicato, bisogna capire anche cosa faranno gli altri, che diceva appunto. Io per esempio vedo nel Napoli un grande fermento. Insomma, intanto all'arrivo di Conte potete immaginare cosa significhi. Non so quanto Conte poi alla fine sarà apprezzato dai napoletani, devo essere sincero. Perché? Perché abituati al bel gioco del Napoli, quello espresso con Spalletti che li ha portati a vincere, magari dovranno abituarsi anche ad un gioco meno bello, perché questo è Conte, lo sappiamo, e voi lo sapete bene, versante Juventus, ma molto più produttivo. Conte è uno che se viene preso, tra virgolette, se viene scelto perché si vuole vincere. Quindi attenzione al Napoli, perché non so bene che cosa riuscirà a fare De Laurentiis a tenere insieme i desideri di Conte, che come sapete vuole giocatori importanti, vuole vincere, promette di vincere, ma vuole anche in cambio giocatori importanti, e che cosa sarà capace di fare da Laurentiis. Occhio alla Roma, che secondo me è una squadra che ha un potenziale molto importante, vediamo come si riuscirà a rinforzare. L'Inter ha già un organico sicuramente serio, ma credo che se vorrà continuare ad essere tra le protagoniste del campionato, anche Inzaghi avrà bisogno di innesti. Il Milan è un cantiere aperto, sono tante le ipotesi possibili e quindi è difficile oggi immaginare una griglia, però credo che almeno dal punto di vista degli obiettivi, rispetto all'anno passato, le novità dovrebbero essere rappresentate proprio dalla Juventus e dal Napoli, che vogliono continuare e vogliono riprendere ad essere vincenti.
L'ultima prima di salutarci, Riccardo, sai che la Juventus ha due nodi, diciamo così. Uno è legato a Rabiot, che ieri ha concluso il suo contratto con la Juventus, ma ha una proposta della stessa società bianconera, e l'altro è Chiesa, che dovrebbe rinnovare, ma scade nel 2025. Diciamo così, per entrambi c'è l'ipotesi molto concreta che vadano via. In realtà Rabiot già non lo è più da ieri, è un giocatore della Juventus. Se dipendesse da te, chi sacrificheresti dei due?
Guarda, ti rispondo con grande tristezza, la risposta te la sto per dare, ma ti aggiungo anche che mentre penso il nome sono anche molto triste, perché purtroppo Chiesa, ed è questo il giocatore al quale dovessi scegliere, forse con amarezza mi sentirei propenso al sacrificio, perché Chiesa purtroppo, l'abbiamo visto anche con la Nazionale, non è più tornato ad essere quel grandissimo esterno che abbiamo imparato ad amare dopo quell'infortunio che purtroppo lo ha in qualche modo penalizzato. È un giocatore che non è riuscito a tornare a quei livelli, ed erano livelli altissimi, lo sappiamo tutti, non devo sottolinearlo anch'io. Né mi sta piacendo Rabiot anche con la maglia della Francia. È un giocatore secondo me di grande quantità, di grande stabilità, di grande concretezza, cioè un giocatore che può essere sfruttato in molti modi, e credo che se proprio dovessi essere costretto da dirigente della Juventus con le spalle al muro a sceglierne uno, sinceramente scenderei Rabiot.
Grazie mille Rick, buona partita.
Ciao Riccardo,
a voi, grazie a tutti,
un abbraccio, grazie. Grazie. Ciao.